voci del Grigione Italiano.
Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa edizione è dedicata all'economia, all'artigianato e al commercio. Oggi compiremo un viaggio attraverso le nostre valli italofone per tastare il polso al nostro tessuto imprenditoriale locale. In un contesto montano e periferico, fare impresa significa affrontare sfide enormi. La carenza di manodopera, il ricambio generazionale, la formazione dei giovani e la necessità di fare rete. Nel corso della trasmissione analizzeremo queste dinamiche e faremo una fondamentale incursione oltre confine per capire come le dinamiche del mercato del lavoro italiano influenzino direttamente la nostra realtà grigionese. Il nostro viaggio comincia a sud del Bernina, in una valle che negli anni ha saputo proporre soluzioni innovative e di forte identità per sostenere l'economia locale. Parliamo della Val Poschiavo e lo facciamo con Manuela Kalt, che da diversi anni è un punto di riferimento fondamentale per le aziende e gli imprenditori locali, avendo coordinato a lungo l'Associazione Artigiani e Commercianti prima di assumerne la presidenza. Con lei ripercorriamo l'evoluzione dell'economia poschiavina, soffermandoci sulle sfide affrontate per valorizzare il flusso economico locale, da progetti come Carta Equa fino al tema cruciale della formazione dei giovani e del rapporto vitale per la valle con i lavoratori frontalieri. Ascoltiamola al microfono di Antonia Marsetti.
Per me l'Artigiani e Commercianti non è solo un'associazione, ma è un luogo di incontro, di crescita, di relazioni, fatto di volti, esperienze e impegno condiviso. È questo legame che mi dà la motivazione per mettermi al servizio di questa associazione e il fatto che credo profondamente nella forza del lavoro comune in Val Poschiavo.
11 anni nel direttivo dell'Associazione Artigiani e Commercianti della Val Poschiavo, 9 dei quali come coordinatrice, un'esperienza che ha permesso a Manuela Kalt di osservare da vicino l'evoluzione dell'economia a sud del Bernina. In questi anni ha seguito le trasformazioni del tessuto imprenditoriale locale, dialogando con artigiani, commercianti, istituzioni in un contesto segnato da cambiamenti economici, demografici e sociali. La sua presidenza è iniziata all'insegna della continuità con quanto già fatto dal predecessore Carlo Vassella. Ma prima di parlare delle sfide future, uno sguardo al passato e alle iniziative che hanno visto Kalt in prima linea, a cominciare da Moneta Val Poschiavo per finire con Carta Equa.
Carta Equa è stato un grande cavallo di battaglia, è forse anche il naturale seguito della moneta Val Poschiavo. Vorrebbe sostituire i pagamenti fatti con le carte di credito, che hanno sempre purtroppo degli addebiti spiacevoli per chi le incassa. E funziona come un sistema d'alveare. Anche noi che incassiamo la carta equa contribuiamo a pagare qualcosa, ma l'idea è che appunto si nutre tutto l'alveare, non la singola persona. E l'altra idea che c'era di fondo era di creare una carta dove le persone potessero spendere i loro soldi in Val Poschiavo, fossero tra virgolette costretti, però avevano la scelta se andare al ristorante oppure comprare le scarpe oppure fare qualcos'altro. Nel primo anno il giro d'affari ha raggiunto quasi 100.000 franchi, che sono stati sicuramente spesi in Val Poschiavo, e questo è più che ottimo. Nel secondo anno sono calate un po' rispetto al primo anno, ma come dico, non abbiamo fatto tantissima pubblicità, è passata un po' la novità e siamo consapevoli che questo bebè deve ancora imparare a camminare.
Uno dei suoi pallini è quello della formazione, infatti non perde occasione per presentare le ragazze che si formano da lei, quindi penso che sia uno dei punti nevralgici anche per tutte le aziende della valle.
Fare formazione è a volte anche faticoso, è difficile e non sempre si riesce a fare tutto come si vorrebbe. Le aziende sono sollecitate da altre mille cose, ma è veramente importantissimo continuare a battere il chiodo sulla formazione e mettersi in gioco, credere nei giovani perché sono comunque in gamba, dobbiamo capire ancora come funziona la prossima generazione.
E qui forse arrivano le dolenti note, come si suol dire, perché sentendo anche dei suoi colleghi al di là del confine, il problema sono proprio i ragazzi, che cosa vogliono?
Posso solo dire che ci sono dei giovani molto in gamba che si mettono in gioco, che collaborano, che hanno risorse, che vogliono imparare. E voglio anche dire che la mia generazione deve imparare a comprendere che cosa vogliono, come facciamo a offrire loro un posto di formazione interessante, perché c'è stato un giro di ruota completa e noi dobbiamo ancora capire come ragionano, che cosa per loro è importante e dove si potrebbe anche da parte nostra andare loro incontro.
Resta il fatto che comunque quello della ricerca della manodopera è un cruccio per tutte le aziende. Non si fanno più figli, ci saranno sempre meno persone che producono.
non guardiamo verso un futuro roseo in questo senso. Per questo ancora di più sono convinta che si creeranno le opportunità di nicchia o meno, dove ognuno potrà realizzarsi se vuole, e ci sarà veramente posto per ognuno che ha voglia di fare qualcosa. In Italia o in Svizzera la manodopera sarà sempre più richiesta.
Che tessuto è quello economico locale? È un tessuto dinamico, pronto a cambiare pelle, o è un tessuto che avrebbe bisogno anche un po' di una sveglia?
La Valposchiavo si compone da una comunità rurale, quindi siamo un po' ai margini. Sicuramente si distingue per processi di sviluppo locale di eccezionale qualità. I poschiavini sono capaci di rispondere in modo innovativo e sostenibile alle sfide anche territoriali, l'hanno dimostrato tante volte anche in passato. Stiamo cercando di contrastare efficacemente lo spopolamento e favorire la formazione e il ritorno in valle. Naturalmente anche questo è un argomento interessante. I giovani sono disposti a tornare in valle se hanno dei posti di lavoro interessanti, però deve funzionare anche tutto il contesto, vale a dire la scuola, la famiglia, il tempo libero, poter vivere in un posto sicuro. Ci sono tanti fattori che compongono questo.
E il rapporto con i frontalieri com'è a questo proposito?
Io ritengo che la Valposchiavo abbia un bel rapporto con i frontalieri, anche perché siamo coscienti che queste più di 1000 persone che compongono il tessuto della nostra valle sono indispensabili. Noi abbiamo bisogno dei frontalieri e siamo grati per ogni frontaliere che viene qua a lavorare. Se riusciamo a collaborare, riusciamo a raggiungere grandi cose.
Se in Valposchiavo l'Associazione Artigiani e Commercianti è sempre alla ricerca di nuove iniziative per rivitalizzare l'economia in valle, nella vicina Bregaglia non è sempre facile trovare spunti per radunare gli imprenditori attorno allo stesso tavolo o per sostenere un progetto comune. L'ultima volta che è accaduto è ancora ben impressa nella memoria del bregagliotto Andrea Krützer, tipografo, 55 anni, da una quindicina presidente dell'associazione che raduna meno di una quarantina di soci. Fu in occasione della nascita della marca Bregaglia, il marchio che caratterizza i prodotti a chilometro zero. Ma oggi, tra la concorrenza dei grandi centri commerciali d'oltreconfine e la fatica di trovare un ricambio generazionale, l'associazione si interroga sul proprio ruolo.
La marca Bregaglia è un marchio per garantire anche il nostro prodotto, perché ci sono state delle reclamazioni ai tempi dove vendevano il prodotto Bregagliotto nella Svizzera interna, però non c'era niente di Bregagliotto. E allora i nostri produttori hanno avuto il desiderio di tutelarsi e poi per fare anche pubblicità al proprio prodotto.
Che cosa vuol dire essere imprenditori in una valle come la Val Bregaglia, che da un lato è sicuramente periferica, dall'altro siete anche schiacciati sul confine, quindi confrontati con una realtà che è quella valchiavennasca, quindi italiana, che a volte può anche dare fastidio.
Qui in Bregaglia diciamo che essere imprenditore non è sempre così semplice, perché il passaggio Maloja-Engadina non è mai stato garantito una sicurezza tutto l'anno di transito. E noi possiamo ben produrre e lavorare in Bregaglia, ma se non riusciamo a esportare o andare fuori, perché la più gran parte lavorano con l'Engadina, e se non possiamo lavorare con l'Engadina, allora è un po' come tagliarci le ali. Dopo abbiamo i negozi dell'alimentazione, chiaramente siamo confrontati con la vicina Valchiavenna, con questi grandi centri commerciali, o con l'Engadina, che abbiamo la Coop, la Migros, la Lidl e tutti questi negozi dove fanno concorrenza anche i nostri piccoli negozianti. Difatti qui devono inventarsi.
Abbiamo visto che hanno anche aperto un negozio aperto 24 ore su 24.
Sì, quello è un nuovo modello. Da come ho sentito, il primo anno funziona mica male.
E l'associazione che difficoltà incontra?
L'associazione in sé è nata anche ai tempi per le esigenze delle ditte. Ci siamo confrontati col comune per gli appalti dei lavori pubblici, in altri aspetti anche col cantone, per capire un po' come muoverci, anche con i nostri vicini engadinesi. Ci siamo trovati a discutere per le aziende che operano sul territorio ma anche fuori. Abbiamo fatto la marca Bregaglia, abbiamo fatto il check Bregaglia dove tu puoi comprare il prodotto in Bregaglia, abbiamo fatto i cesti natalizi all'inizio, che adesso è nato poi il shop Bregaglia, abbiamo fatto cose insieme a Poschiavo, per esempio anche in streaming, no? Sull'intelligenza artificiale o anche sulla successione delle aziende, no? Con l'Engadina ho organizzato un altro incontro politico che siamo stati invitati con anche politici bregagliotti. Adesso vedo che qui in Bregaglia, se non c'è tanto interesse o c'è poco interesse o siamo un po' fermi, perché vuol dire che funziona da un lato, e devo dire che in Bregaglia ci sono aziende molto forti che guardano anche il futuro e va bene. Adesso penso che nel ramo turistico l'albergeria è un anello debole dove forse in futuro bisognerebbe anche lavorarci un po' di più.
Mancano strutture oppure mancano servizi?
Manca anche la gente che si mette in gioco a prendere un albergo o a fare una piccola ditta, anche i giovani a dire io ritiro la ditta del papà, ci sono e sono bravissimi qui in Brigaglia, però altre aziende non trovano più un successore. Abbiamo un altro problema in futuro, sarà anche quello di avere manodopera locale. Quello che tocca è tocca proprio l'artigianato, proprio anche il padronato che deve farsi una domanda, ma è già da 20 anni che discutiamo sull'apprendistato. Una volta c'era l'Ermai, i guai che non scappavi da lì, anch'io ce l'avevo e ti controllava, guardava, ma adesso probabilmente la ditta deve lavorare, non hanno più il tempo di seguire bene gli apprendisti e forse bisognerebbe ritornare un po' indietro e dire no, mettiamoci in gioco anche noi, l'apprendista è importante perché è il futuro di un'azienda. E mettiamo anche una persona di riferimento.
Presidente, lei ha dipinto un quadro che è comunque preoccupante.
Io guardo adesso già oltre i confini della Brigaglia, no? E non è che è grave, noi qui lavoriamo tutti bene, stiamo bene, però come adesso un'associazione non ha più senso, nel senso che abbiamo fatto quello che si poteva fare e così.
Lei qui mi sta dicendo che vuole deporre la corona e quindi lascia la presidenza?
Ma io è un po' di tempo che cerco di trovare soluzioni, ma non riesco mai a trovare un compromesso e sono sempre qui che sto come su una nuvola e aspetto sempre che qualcuno arrivi, anche se io mando dei segnali. Va bene così, io penso che in futuro ci sarà un cambiamento sicuramente, bisogna trovare solo le persone giuste che si mettono in gioco anche loro e portano in avanti ancora un discorso per la nostra valle.
Come abbiamo appena sentito dalle parole di Andrea Kreutzer, la realtà economica della Bregaglia, così come quella della Valposchiavo, è costantemente confrontata con il confine italiano. Per capire a fondo l'economia del Grigione italiano, non possiamo ignorare ciò che accade dall'altra parte delle dogane. La vicina provincia di Sondrio rappresenta il polmone da cui le valli italofone attingono la manodopera frontaliera e al tempo stesso una forte concorrente commerciale. Lì operano ben 4.000 imprese artigiane con 12.000 addetti, anche se colpite da una pesante crisi demografica e da un cambiamento radicale dell'etica del lavoro tra i giovani. Per comprendere questa complessa dinamica transfrontaliera e speculare, abbiamo intervistato Alberto Pasina, il segretario generale di Confartigianato Imprese Sondrio, storica associazione di categoria attiva dal 1945.
Oggi il tema dominante in termini di criticità rispetto alle imprese artigiane è sicuramente quello della manodopera, ma se un tempo era manodopera qualificata e specializzata, oggi è in generale. Gli effetti della denatalità incidono anche sulla continuità aziendale, sono a rischio di poter continuare anche alcune imprese.
Dove vanno le imprese valtellinesi a reclutare personale?
Il mercato è quello principalmente locale, ci provano le imprese ad andare fuori, però la provincia di Sondrio è una valle un po' confinata. L'impegno che ci stiamo mettendo adesso è quello di, grazie all'innovazione, grazie alle nuove tecnologie, cercare di far capire, ma questo ci può unire la provincia di Sondrio, la Valtellina e la Valchiana con alcune realtà della Svizzera. Cerchiamo di far capire che la qualità di vita qui è superiore. Quindi l'obiettivo qual è? Di cercare di convincere qualche giovane a venire qui, non soltanto per trovare un posto di lavoro, ma, come dicevo prima, anche per prendere in mano le redini delle aziende dove magari il fondatore non ha figli che proseguono l'attività.
E ci state riuscendo?
Al momento risultati non ne vediamo. Siamo ancora visti come un territorio in cui si sta bene, ma ci vengono solo per fare il weekend o fare le vacanze.
Sempre più importante nella società valtellinese anche il peso degli extracomunitari. Ecco, quello è un bacino al quale vi rivolgete e se sì, in che modo?
Quando il calo della natalità ha cominciato a far percepire i primi effetti, tutti hanno cominciato a ragionare o li portiamo dalle altre province oppure dobbiamo guardare agli extracomunitari. Soltanto che ci sono delle barriere che non sono soltanto normative, sono uno, linguistica e culturale, perché gli extracomunitari poi, è un termine troppo generico, però c'è un fil rouge che unisce un po' tutti, e cioè che arrivino dal Nord Africa, o arrivino dall'Est, o arrivino dal Sud America, hanno una cultura del lavoro l'una diversa dall'altra, e quasi mai coincide con la cultura del lavoro italiana, lombarda, alpina, che è tradizionalmente votata all'impegno, al sacrificio, e molte volte ti trovi che l'etica del lavoro diventa un ostacolo.
Tra i giovani si sente anche la necessità di non votare più la vita al lavoro, cioè il lavoro serve per vivere ma non si deve vivere per lavorare. Ci sono dei meccanismi che magari stanno entrando anche nelle aziende artigiane valtellinesi che consentano ai giovani di godersi un po' più la vita, settimana corta, orari più flessibili, cioè avete adottato questo tipo di strumenti?
I datori di lavoro, anche delle micro imprese, devono farsene una ragione. I giovani non hanno più fame, non hanno più bisogno di lavorare, e anche quelli che hanno magari bisogno di lavorare, comunque sia, mettono al primo posto la qualità di vita. Quindi è inevitabile che devi offrire loro la possibilità del part-time, della flessibilità. Chi fa lavori non di cantiere, poter lavorare da remoto, oggi te lo mettono davanti, e questo fa il paio con gli extracomunitari, che quando arrivano da determinati paesi loro la fame ce l'hanno e hanno bisogno di lavorare.
Parlavamo prima del rapporto con la Svizzera. Lei diceva sì, dobbiamo collaborare per attirare nei nostri territori sempre più cittadini, però invece ci sono anche dei rapporti conflittuali, perché la Svizzera offre degli stipendi notoriamente più alti e quindi da un lato è molto più invitante e accattivante per un giovane che cerca lavoro. Di fatto siete in competizione.
Assolutamente sì, però fa parte della natura delle cose, nel senso che c'è una competizione tra territori, però al tempo stesso, come avviene per le imprese, no? Cioè, ci sono dei passi che le aziende possono fare assieme, anche ai loro competitor, poi quando le imprese entrano nel mercato diventano competitor l'uno con l'altro.
Ma c'è un dialogo tra categorie, cioè artigiani valtellinesi, artigiani poschiavini o bregagliotti? Avete creato dei momenti di incontro?
Raramente. Quasi sempre riconducibili, per esempio, ai progetti Interreg. Quindi là dove ci sono delle progettualità, sì, però non c'è un dialogo, un confronto, dei tavoli strutturali, continuativi, in cui potersi confrontare.
Dopo aver analizzato lo scenario di confine con la Valtellina, rientriamo nei confini del Grigione italiano per spostarci nel Moesano. Qui la MAM, l'Associazione Moesana Artigiani e Commercianti, rappresenta una realtà decisamente viva con circa 100 associati. Recentemente l'associazione ha vissuto un importante momento di transizione con il rinnovo parziale del comitato direttivo e la nomina del nuovo presidente, Luca Bottinelli, chiamato a raccogliere l'importante eredità del suo predecessore Giovanni Polti. Una sfida non semplice in un territorio che deve far sentire la propria voce a Coira, superando le barriere linguistiche e geografiche del San Bernardino, e che guarda al futuro cercando di fare rete tra microimprese e realtà industriali più strutturate. Sentiamo le parole del neopresidente della MAM, Luca Bottinelli.
Io sono diventato presidente e sono orgoglioso e mi impegnerò per cercare di portare avanti quello che era l'idea dei soci fondatori, cioè di creare rete e far conoscere gli imprenditori in valle. In più cercheremo di continuare a farci conoscere al resto del cantone e a portare la nostra visione, che è sicuramente differente rispetto alle altre regioni e alle problematiche delle altre regioni del Canton Grigioni.
Una realtà, quella della MAM, molto viva.
Fortunatamente siamo quasi 100 associati, e di questi 100 associati si può dire che un terzo è sempre presente ai nostri eventi. Tante volte abbiamo la fortuna di avere altre associazioni, altre aziende, le banche per esempio, le assicurazioni, che ci propongono di coadiuvarci in alcuni eventi, e pertanto cerchiamo sempre di proporre, restare aggiornati e di offrire qualcosa e un motivo in più di incontro ai nostri soci.
È difficile coniugare le piccole imprese con le medie imprese?
Ma sicuramente sì, siamo un gruppo molto eterogeneo, dalla microimpresa di una persona a grosse aziende con 80, 90, 100 persone, che vanno dal terziario all'agricoltura, all'industria, e quindi trovare il fil rouge comune è sempre difficile, ma cerchiamo di focalizzarci su temi che riguardano tutti gli associati e non magari solo delle categorie. Nel caso che dovessimo concentrarsi su dei problemi che riguardano una sola categoria, si potrebbe pensare di lavorare con delle commissioni o con qualcosa di questo genere.
Lei è stato tra i soci fondatori, quindi conosce molto bene la realtà della Valle Mesolcina, della Calanca. Quali sono le principali sfide per questa regione?
Sicuramente avere manodopera di qualità, riuscire a far rete e riuscire a essere uniti per portare le problematiche ai centri di interesse che ci convengono. E queste sono problematiche che tutti in generale hanno, e questo forse è il comune denominatore che ci unisce per cercare di portare questa associazione in avanti.
Ricordo le difficoltà legate al Covid da prima, ultimamente le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose in valle. È così difficile far passare i messaggi al di là del San Bernardino?
Ma no, non è così difficile, è che la lingua sicuramente non aiuta. Poi io ho sempre pensato che al posto di aspettare che qualcuno venga qui, magari ci si può muovere e andare là e portare le problematiche, perché anche il cantone ha sicuramente altri pensieri e non solo la Mesolcina. È giusto che pensi anche alla Mesolcina, ma forse se siamo uniti e portiamo una voce univoca riusciamo alla fine a farci capire meglio. Tant'è vero che, come ha detto bene, per il Covid, per altre problematiche siamo stati ascoltati e siamo stati interpellati da subito e siamo stati anche messi alla prova. Questo ci fa piacere, vuol dire che il BGFAO, come nostra associazione Mantello, e la politica ci ascolta e sente che gli imprenditori della Mesolcina contano nel modo giusto.
Ci sono rapporti anche con le altre associazioni arti e mestieri del Grigione Italiano, oppure si opera isolati, tra virgolette?
No, ci sono, e come. Noi facciamo parte del BGFAO, del Bündner Gewerbeverband, quindi almeno una volta l'anno c'è la Presidenza in Conference che per la prima volta quest'anno si terrà nel Moesano. C'è l'Assemblea dei Delegati, dove rappresentiamo con 9 delegati, e poi ci sono i nostri cugini, chiamiamoli così, l'associazione Valposchiavo e l'associazione della Bregaglia, che abbiamo contatti regolari. L'associazione Valposchiavo è stata con noi durante l'ultima assemblea, quale nostro ospite.
Ultima domanda: come vede il futuro per le imprese del Moesano?
Direi che le prospettive sono buone con il contesto globale che c'è al giorno d'oggi, è un po' tirata per i capelli. Non bisogna sempre vedere tutto negativo, altrimenti l'imprenditore non lo fai più, però ci sono delle problematiche a livello mondiale che potrebbero influenzare comunque i nostri artigiani, perché l'aumento del prezzo del petrolio piuttosto che la chiusura del canale di Hormuz magari non crea un problema diretto, ma se tu lavori per un'azienda grossa che ha contatti con il resto del mondo, i problemi indirettamente ce li hai, e quindi guardare in avanti in modo positivo risulta sempre un po' più difficile.
Dalla Valposchiavo al Moesano, passando per la Bregaglia e confrontandoci con i vicini della Val Tendina, emerge un quadro chiaro: l'economia del Grigione Italiano non può vivere isolata. Fare impresa nelle nostre valli alpine richiede coraggio, flessibilità e soprattutto la capacità di superare i confini geografici, mentali e politici per fare rete. La volontà di mettersi in gioco, formare le nuove generazioni e cooperare resta la risorsa più preziosa per il futuro economico. E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.